ॐ नमो भगवते वासुदेवाया। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Oggi leggiamo dalla Bhagavad Gita così com'è, e sua divina grazia Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, l'ottavo capitolo, giusto? L'ottavo capitolo, giusto?
Sì, sì.
L'ottavo capitolo, il verso numero 2.
Sì.
Okay. Allora. Adhyagya.
Adhyagya.
Katam. Ko. Atra. Adhyagya katam kotra. Adhyagya katam kotra.
Adhyagya katam kotra.
Dehe.
Dehe.
Asmin.
Asmin.
Madhusudana.
Madhusudana.
Dehesmin Madhusudana. Prayana.
Prayana.
Kale.
Kale.
Cha.
Cha.
Katam.
Katam.
Prayana kale cha katam.
Prayana kale cha katam.
Gyeyo.
Gyeyo.
Asi.
Asi.
Niyatatmabhi.
Niyatatmabhi.
Gyeyosi
niyatatmabhi.
Adhyagya katam kotra.
Adhyagya katam kotra.
Dehesmin Madhusudana.
Dehesmin Madhusudana.
Prayana kale cha katam.
Prayana kale cha katam.
Gyeyosi niyatatmabhi. Adhyagya katam kotra.
Adhyagya katam kotra.
Dehesmin Madhusudana.
Dehesmin Madhusudana.
Prayana kale cha katam.
Prayana kale cha katam.
Gyeyosi nityatatmabhi.
Gyeyosi niyatatmabhi. Adhyagya katam kotra.
Adhyagya katam kotra.
Dehesmin Madhusudana.
Dehesmin Madhusudana.
Prayana kale cha katam.
Prayana kale cha katam.
Gyeyosi niyatatmabhi.
Gyeyosi niyatatmabhi. Da Riccardo. Dove?
Adhyagya
katam kotra.
Dehesmin Madhusudana.
Dehesmin Madhusudana.
Prayana kale cha katam.
Prayana kale cha katam.
Gyeyosi
niyatatmabhi.
Adhyagya katam
Adhyagya katam kotra. Dehesmin Madhusudana.
Prayana kale cha katam.
Prayana kale cha katam. Gyeyosi niyatatmabhi. Mataji.
Adhyagya
katam kotra.
Dehesmin Madhusudana.
Dehesmin Madhusudana.
Prayana kale cha katam.
Prayana kale cha katam.
Gyeyosi
Gayosi niyatatmabhi
Adiyagya katam kotra
Dehesmin madusudana
Ayana kale
chakatam Gayosi niyatatmabhi Adiyagya,
Adiyagya,
il Signore del sacrificio.
Il Signore del sacrificio.
Katham,
Katham,
come?
Come.
Ka,
Ka,
chi?
Chi.
Atra,
Atra,
qui.
Qui.
Dehe,
Dehe,
nel corpo.
Nel corpo.
Asmin,
Asmin,
questo.
Questo.
Madhusudana,
Madhusudana,
o Madhusudana.
Prayanna kale,
al momento della morte.
Al momento della morte.
Cha,
cha,
e.
E.
Katham,
katham,
come.
Come.
Gheya,
gheya,
asi,
asi,
puoi essere conosciuto.
Puoi essere conosciuto.
Niyata atmabhi,
niyata abhi,
dal sé controllato.
Dal sé controllato.
Traduzione e commento di Sua Divina Grazia, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Chi è il Signore del sacrificio, o Madhusudana? Come vive nel corpo? E come potranno conoscerti al momento della morte coloro che ti servono con devozione? Il Signore del sacrificio di cui parla il verso può riferirsi a Indra, capo degli esseri celesti, che amministrano il mondo, ma anche a Vishnu, capo dei principali esseri celesti come Brahma e Shiva. Vishnu e Indra sono entrambi onorati con degli yagya, sacrifici. Quale dei due si deve dunque considerare il Signore del sacrificio? E come questo Signore vive nel corpo di ogni essere? Questo è ciò che desidera sapere Arjuna. Le domande di Arjuna fanno trapelare certi dubbi che non sarebbero dovuti germogliare nella mente di un devoto, una persona cosciente di Krishna come lui. Tali dubbi sono come demoni. Poiché Krishna è molto esperto a uccidere i demoni, Arjuna si rivolge a lui chiamandolo Madhusudana, uccisore del demone Madhu, affinché egli uccida tutti i dubbi demoniaci sorti nella sua mente. Il termine Prayagyakale in questo verso è molto significativo perché tutto ciò che facciamo nel corso della vita sarà messo alla prova al momento della morte. Arjuna è molto ansioso di conoscere il comportamento di coloro che sono costantemente impegnati nella coscienza di Krishna. Quale sarà la loro posizione al momento conclusivo? A distante della morte tutte le funzioni corporee sono sconvolte e la mente non si trova nella condizione appropriata. Così disturbati per le condizioni del corpo, non è facile ricordare il Signore Supremo. Maharaj Kulashekara, grande devoto del Signore, prega: «Mio Signore, ora che la mia salute è buona, è meglio che io muoia immediatamente, in modo che il cigno della mia mente possa trovare spazio tra gli steli dei tuoi piedi di loto». Questa analogia è usata qui perché il cigno, un uccello che vive sull'acqua, prova piacere nel penetrare lo stelo dei fiori di loto. Maharaj Kulashekara dice al Signore: «Ora la mia mente è indisturbata e sono in buona salute. Se muoio immediatamente, pensando ai tuoi piedi di loto, sono sicuro che il compimento del mio servizio devozionale giungerà alla perfezione. Ma se devo aspettare la mia morte naturale, allora non so che cosa accadrà, perché in quel momento le funzioni del corpo saranno sconvolte». mi sentirò soffocare e non so se potrò cantare il tuo nome. Meglio per me morire immediatamente. Arjuna si informa in che modo una persona può fissare la mente su Krishna in quel momento conclusivo. Che è iniziata l'azione di disturbo? È iniziata il rumore di fondo? Rileggiamo il verso insieme. Chi è il Signore del sacrificio, o Madhusudana?
Chi è il Signore del sacrificio, o Madhusudana?
Come vive nel corpo?
Come vive nel corpo?
E come potranno conoscerti?
E come potranno conoscerti?
Al momento della morte.
Al momento della morte.
Coloro che ti servono con devozione?
Coloro che ti servono con devozione.
Namaom Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutaleshi Mate Bhaktivedanta Swaminiti Namine. Namaste Sarasvati Deve Guravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschatya Desha Tarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shivasadi Guravattarinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Shri Prabhupada Ki Jaya. Allora, questo capitolo della Bhagavad Gita è titolato Raggiungere il Supremo. Quindi qui vediamo che le domande che pone Arjuna a Krishna sono proprio mirate a questo scopo. Allora, perché voi parlate italiano? Parlate italiano, sì? Capite italiano? Allora, vogliamo ricordarvi che siete all'ascolto di Radio Krishna Centrale, la radio del movimento Hare Krishna, 89.500 MHz. Se qualcuno vuole partecipare più direttamente può collegarsi all'indirizzo www.radiokrishna.com e poi può cliccare sulla voce Terni, programmi Terni, live, qualcosa del genere c'è scritto, comunque Terni, si vede che c'è scritto Terni. Poi all'interno del sito c'è la possibilità di collegarsi a una pseudo chat dove potete scrivere le vostre domande e alla fine del programma poi risponderemo direttamente. Quindi chi è collegato in internet può, se si trova nella zona di Terni, comune e provincia, può collegarsi, può sintonizzarsi con un apparato radiofonico alla frequenza 89.500. Chi invece fosse all'ascolto della radio può partecipare direttamente collegandosi con internet all'indirizzo www.radiokrishna.com. Troppo forte? Quindi troppo piano? Ma si sentiva? Non devo ripetere? No, vabbè. Allora, per chi non sapesse cos'è la Bhagavad Gita, di cui stiamo parlando, Bhagavad Gita è un testo molto antico che fa parte della letteratura vedica. Come abbiamo già spiegato altre volte, la parola Veda nella lingua sanscrita si può tradurre in maniere differenti in base al contesto in cui si trova, però la radice proprio della parola Veda, il significato profondo è conoscenza. Quindi la letteratura vedica è quella letteratura dove sono contenute tutte le informazioni che riguardano sia il mondo fenomenico che noi abbiamo più o meno conosciuto, anche se veramente non è poi così conosciuto, comunque il mondo materiale, e anche tutto ciò che riguarda la natura spirituale, le relazioni che esistono fra queste energie e la fonte da cui tutte queste energie emanano, ovvero la causa di tutte le cause. Questa è la letteratura vedica, è divisa dall'autore stesso Dvapana Vyasa, che all'origine aveva messo sotto forma scritta la conoscenza vedica in un unico testo chiamato Rig Veda. Perché sotto forma scritta? Perché con l'avvicinarsi di questa epoca in cui viviamo noi, che viene descritta nella letteratura vedica come Kali Yuga, che nelle stagioni che attraversa l'universo, Kali Yuga è considerato come l'inverno. Quindi o l'età del ferro, o l'età più degradata, dove la memoria delle persone è poca, tant'è vero che abbiamo bisogno di computer con sempre più memoria, perché la nostra memoria è così breve. Dobbiamo portarci appresso le memorie adesso. Adesso ci sono queste pennette che si portano in tasca con la memoria, altrimenti non ricordiamo niente. Quindi in questa epoca la memoria è poca, la durata della vita anche è molto breve. Se qualcuno arriva a 100 anni sembra che sia un Matusalemme, 100 anni, che sarebbe niente per una vita umana vera e propria. E quindi, mentre prima la conoscenza vedica veniva trasmessa oralmente, chi ascoltava ricordava e ripeteva a sua volta ad altri, poi appunto circa 5.000 anni fa è stata messa sotto forma scritta, ma non perché è nata. A volte ci chiedono, ma quando è iniziata questa filosofia della coscienza di Krishna, questa tradizione, o questa, come volete chiamarla, quando è iniziata? E in effetti non è iniziata. In effetti con l'universo materiale esiste anche la conoscenza vedica. Come dire, nel momento in cui si costruisce un'automobile, insieme ci va anche il libretto delle istruzioni. Così questo universo materiale, che è un immenso meccanismo, un meccanismo che funziona in maniera precisa come un orologio, tutto il sole sorge e tramonta sempre alla stessa posizione, sempre seguendo le stesse sequenze, questo che è un grande meccanismo, all'interno ci sono tutte le istruzioni per sapere come utilizzare questo universo materiale, e questa è la letteratura vedica. Quindi veniva trasmessa oralmente, ma poi è stata messa sotto forma scritta proprio per evitare che si perdesse a causa della mancanza di memoria delle persone, anche fino a poco tempo fa, fino a meno di 100 anni fa, 70-80 anni fa, ancora si trovavano persone, abbiamo anche reminiscenze di nomi tipo Piccolo della Mirandola, oppure personaggi che riuscivano a leggere un libro intero e a ricordarsi tutto parola per parola. C'è un aneddoto in India, durante il governo inglese, c'erano due persone che stavano litigando in inglese per i confini di una proprietà e terreno. C'era un confine, uno diceva, no, il confine è più qua, e l'altro no, è più là, e stavano litigando fra di loro. E vicino c'era un brahmana, un sacerdote, che stava lì meditando, no, recitando i suoi mantra, però ascoltava, però non parlava inglese. Non conosceva l'inglese, conosceva l'India ma non l'inglese. E mentre queste due persone litigavano, lui comunque era lì e sentiva quello che dicevano. Alla fine sono andato a finire in tribunale davanti al giudice, e poiché c'era questa persona hanno chiamato lui come testimone per vedere chi diceva il vero e chi diceva il falso, no? Allora quando il giudice ha chiesto a questo testimone se parlasse inglese, ho detto no, però come fai a sapere? Però mi ricordo tutto quello che hanno detto. Quindi ha ripetuto tutte le parole che aveva ascoltato dall'una all'altra parte, e il giudice ha potuto trarre le sue conclusioni, no? e dare un giudizio. Quindi già ancora fino a non tanto tempo fa ancora c'era qualcuno così. Oggi se c'è sarà su qualche monte negli Urali o chissà dove, ma sicuramente non è facile da trovare. Quindi proprio perché non c'è memoria, la conoscenza vedica è stata messa sotto forma scritta. È stata poi divisa in 4 parti per facilitarne la diffusione. L'abbiamo già ripetuto 3 volte, queste 4 parti della letteratura vedica trattano 4 argomenti che sono in effetti la sequenza attraverso la quale passa nel tempo un'intera società e a volte anche singoli individui. Questa sequenza è un periodo di religiosità, attività pie, dove le persone, la società è retta da persone pie, e quindi è abitata anche da persone pie che seguono i principi religiosi, i principi delle scritture, che sono ligi a tutte le regole, e tutto va bene, non ci sono guerre, non ci sono neanche carestie, pestilenze, perché è tutto, anche la natura viene trattata nel modo giusto, e quindi la natura risponde nel modo giusto, quindi tutto va bene. Questo periodo di attività pia, religiosità, porta come conseguenza lo sviluppo economico. C'è un Veda che tratta proprio la religiosità, i riti religiosi, preghiere agli esseri celesti perché possano essere magnanimi verso gli uomini, verso la società, e pregano affinché tutto vada bene, pregano il Signore perché gli dia sempre... Io sono religioso e quindi in cambio ottengo benefici perché seguo tutte le regole. Poi questa religiosità porta allo sviluppo economico, porta benefici che sono comodità praticamente, tante comodità. E questo c'è un altro Veda che tratta questa parte, lo sviluppo economico, una sezione. Poi questo sviluppo economico, questa comodità cosa porta? Porta al desiderio di prendere vantaggio di questa comodità, altrimenti se è lì e per nessuno la usa, quale sarebbe l'utilità, no? Quindi c'è questa parte dei Veda che tratta la gratificazione dei sensi, attraverso lo sviluppo economico ottenuto dalla religiosità e dal fatto di essere pia, una società non empia, non malvagia, ma una società pia. Poi che succede però? Religiosità, sviluppo economico, gratificazione dei sensi, poi che succede? Succede che interviene a questo punto la frustrazione nella società. Perché? Perché questa gratificazione dei sensi non porta veramente felicità. Non è che l'opulenza materiale, tutte le facilitazioni materiali portino felicità. E il problema poi è quando ce n'è tanta di questa opulenza, non c'è neanche la scusa che uno pensa, io perché non ho, sono infelice perché non ho questo, non ho quello, e se c'è tutto continuo a non essere soddisfatto, lì subentra la frustrazione, e questa frustrazione porta al desiderio di liberarsi da tutte queste cose che in effetti... Tutti questi attaccamenti, invece di portare gratificazione, portano sofferenza. Quindi, religiosità, sviluppo economico, gratificazione dei sensi e la liberazione. Allora, c'è una parte dei Veda che tratta la liberazione, lo yoga, la rinuncia, l'ascesi e così via. Ma riguardano sempre il mondo materiale, comunque. Una vita in questo mondo materiale. Cos'è la Bhagavad Gita? La Bhagavad Gita fa parte di un altro corpo dei Veda, viene anzi definito come il quinto Veda, dove tutte queste informazioni vengono messe all'interno, si trovano all'interno di storie, di aneddoti, oppure di eventi che sono successi, dai quali poi si trae l'insegnamento. Tutti questi insegnamenti, le conclusioni di questi eventi, sotto forma di insegnamento, e vengono definiti come Ittihasa, i racconti storici. E fra questi Ittihasa ce n'è uno che il cui nome è Mahabharata. È Prasada, eh? Fate Prasada. Sì, qualcosa offerto c'è. C'è già. Sì. Prendendo un pochino di Mahabharata. Quanto ci vuole? 10 minuti. 10 minuti? Non c'è niente di già offerto?
Noi teniamo Momo Krishna qua dentro.
È per questo che Krishna vi dà il prasada, la misericordia, è questo che siete dentro qui. Non c'è niente, eh?
Andiamo.
Come? Lila, devi dire qualcosa? Comunque, noi continuiamo. Grazie per la visita. Hare Krishna.
La settimana andavo, macchina era rotta. Non potevo
venire. Ah, c'è qualcosa, visto? Cinque minuti prima di prendere. Li portate fra 5 minuti, potete prendere. Dai. If you can wait 5 minutes before, take it, and then after, 5 minutes. You can take, in the cup, you got Mahaprasada, but it's going to be Mahaprasada in 5 minutes. So if you wait before taking it,
it's okay.
No, you take it with you, but take it in 5 minutes. Okay? Okay. Hare Krishna. Thank you very much for coming. Arrivo, Hare Krishna. Arrivo. Allora, questi Ittihasa, racconti storici, che contengono gli insegnamenti, Hare Krishna, estratti da questi eventi che sono, di solito sono eventi molto molto grandi, non sono eventi, storie piccole di persone comuni, ma sono eventi dove ci sono grandi personaggi, grandi personalità che appunto danno un insegnamento. Ittiasa. All'interno di questo corpo Ittiasa ce n'è uno che si chiama il Mahabharata. Mahabharata significa la grande storia del... Bharata era il nome di un imperatore che all'epoca governava praticamente su tutto il pianeta, che aveva preso il nome proprio da lui, Bharata. Il pianeta Bharata è la Terra. Quindi Mahabharata significa la grande storia del pianeta Terra, di questo pianeta. E all'interno di questo Mahabharata c'è un capitolo che è intitolato La battaglia di Kurukshetra, una battaglia che è durata 18 giorni, ma molto più grande di tutte le guerre a cui noi siamo abituati a pensare, una guerra addirittura fratricida, dove due eserciti si scontravano per che cosa? Per ristabilire al regno un re pio, un re devoto. Perché? Perché in quel periodo il governo era detto sotto questa forma di monarchia. Però il re doveva essere una persona santa. Se il re non era un santo, non poteva governare. Infatti i re che hanno governato, che non sono stati santi, hanno creato grandi problemi, ma non solo nella monarchia, in tutti i tipi di governo. Soltanto i santi possono governare. Perché? È semplice da capire, perché non hanno interessi personali. Quindi non faranno mai niente per il proprio interesse, al di sopra degli interessi di tutta la comunità. Quindi... per governare bisogna essere santi. C'è qualcuno del Vangelo adesso dice la stessa che dice di essere. Però, sai, santità ha un significato preciso che non è soggettivo, ma oggettivo. Comunque deve essere completamente rinunciato. Allora, questa guerra serviva per ristabilire al trono un re santo, perché in quel momento il re che era al trono non era santo. E all'interno di questo capitolo, Battaglia di Kurukshetra, c'è un paragrafo intitolato la Bhagavad Gita, questo testo, la Bhagavad Gita, che è importantissimo, per noi in particolare è fondamentale, perché? Perché cosa succede? Che prima della battaglia, uno dei generali di questo, dell'esercito da parte dei buoni, sempre buoni e cattivi, da parte dei buoni, Arjuna, un grande devoto della suprema personalità di Dio, un grande devoto, con un rapporto di amicizia addirittura con il Signore, quindi un devoto con un rapporto di amicizia, non in timore e venerazione, ma proprio di amicizia, come da uguali. Prima di iniziare, che stai cucinando? Qualcosa, un peperoncino?
No.
Vabbè, uguale. Prima di iniziare la battaglia, chiede al condottiero del suo carro da battaglia, chiede, per favore puoi portarmi in mezzo, sai, fra i due eserciti c'era uno spazio, la terra di nessuno, praticamente, e chiede, puoi portarmi in mezzo al centro, voglio vedere contro chi andrò a combattere? E il guidatore del suo carro lo accompagna fino al centro del campo. Però il guidatore del suo carro è una persona particolare. Non è un semplice essere umano, ma è la suprema personalità di Dio in persona. È proprio Krishna, Krishna Krishna, è proprio lui. È Krishna che sta guidando il carro di Arjuna. Perché? Perché Arjuna è suo devoto, è suo amico, quindi Krishna addirittura si pone come suo servitore. Dice, tu combatti, io guido il carro. Io non combatto, io non combatterò, perché, insomma, se Dio combatte... Non c'è, non è armi pari, non si può combattere ad armi pari. Allora dice, io mi astengo, non combatto, combattete voi. Però poiché Arjuna è suo devoto, lui dice, io faccio il guidatore del tuo carro, io conduco il tuo carro, tu mi ordini destra, sinistra, avanti, dietro, io seguo le istruzioni. Allora Krishna accompagna Arjuna al centro del campo di battaglia. Arjuna, che è un grande guerriero, cercate di avere un po' l'idea di chi è Arjuna, questo personaggio. È un gigante di un'intelligenza raffinatissima, aveva vinto il sonno, non dormiva più, non aveva più bisogno di dormire. Voi sapete che significa non essere privati dal sonno, un giorno, due giorni, tre giorni, quattro giorni, una settimana, alla fine uno diventa completamente, diventa una specie di zombie, no? Lui no, lui non dormiva più, non aveva più bisogno di dormire, quindi non era una persona qualunque, con un'intelligenza raffinatissima. Con un coraggio da solo, era un Maharata. Maharata significa che lui poteva combattere lui da solo contro un esercito intero, praticamente un esercito formato anche da non solo di fanti, ma anche con i carri, con gli elefanti, con i cavalli, anche l'esercito quello con le armi pesanti, da solo. Quindi non era pusillanime, non era un grande guerriero, anzi. Arriva in mezzo al campo di battaglia, guarda di là e cosa vede? Vede praticamente parenti, perché cugini, quindi parenti, amici, addirittura vede i suoi insegnanti, e diventa confuso e a un certo punto perde proprio il coraggio. E pensa, ma io non ho il coraggio di andare a combattere così con queste, con loro, ma che si prendano pure il regno, io no, sarebbe assurdo combattere solo per avere il regno contro di loro. Cominciano a tremare le sue membra, tremano, prende l'arco, le frecce, arco e frecce che erano praticamente missili, non erano arco e frecce normali, e butta sul carro, si siede, preso dallo sgomento, e dice: io non combatterò. Questo poco prima della battaglia, pensate, tutto l'esercito dietro, tutti i soldati, lui era il generale, era il condottiero che doveva portare tutti in battaglia. E a questo punto, perché diventa confuso, si rivolge a Krishna non più come un amico, perché fra amici si parla, si discute, ma non si scambiano opinioni, ma non si giunge mai a una conclusione vera e propria, ognuno alla fine no. Sono alla pari, gli amici sono alla pari, quindi quello che dici tu vale tanto quanto quello che dico io e viceversa. A quel punto invece Arjuna dice: adesso io mi rivolgo a te non più come mio amico, ma come maestro, ti prego, istruiscimi, perché io sono confuso, non so più che devo fare, ho perso ogni coraggio, non mi sento venir meno, addirittura mi sento venir meno, un gigante che poteva combattere contro eserciti interi, mi sento venir meno. Quindi immaginate la posizione di Arjuna, no? E quindi a questo punto inizia un dialogo di 20 minuti circa, dove Arjuna pone a Krishna tutte le domande che ognuno di noi dovrebbe porre o dovrebbe porsi. Quindi lui praticamente prende un po' la nostra parte, di persone che vivono in una condizione di ignoranza, tutto buio, non sappiamo che succederà, non sappiamo niente, neanche siamo consapevoli costantemente del fatto che dobbiamo morire, ce lo ricordiamo ogni tanto quando vediamo qualcuno intorno a noi che muore, altrimenti non ci pensiamo, non è che siamo costantemente consapevoli che siamo a un passo dalla morte, perché non sappiamo quando arriva, no? Proprio è rimosso, come le persone malate di malattia terminale che all'inizio sono terrorizzate, dopo un po' rimuovono questa cosa, no? Pensano no, non esiste, no. Quindi noi siamo un po' in questa condizione di persone confuse, che abbiamo tanti dubbi, perché qualunque cosa si pensi non possiamo sapere se è vera, se non è vera, quindi siamo nelle condizioni di Arjuna. Arjuna cosa fa? Arjuna fa questa domanda a Krishna, in 20 minuti, qual è la conclusione? La conclusione è che alla fine Arjuna dice: adesso sono completamente, ogni dubbio se n'è andato, ogni mia debolezza è scomparsa, sono pronto a combattere. Poi non è che Arjuna stava lì zitto, faceva domande e ascoltava, no, controbatteva, ha portato tanti argomenti validi da un punto di vista etico, sociale, morale, cioè, tanti argomenti che sono non argomenti sciocchi, privi di fondamento, anzi, molto molto solidi. Eppure, dopo 20 minuti di questa raffica di domande e risposte, Arjuna ritorna in sé e dice: adesso ho capito, sono pronto. Questa è la Bhagavad Gita. La Bhagavad Gita è Arjuna, noi, che facciamo domande, confuso, Krishna risponde e alla fine tutti i dubbi sono scomparsi. In altre parole, la Bhagavad Gita può togliere tutti i dubbi a chi ascolta. Qui, in questo verso che abbiamo letto oggi, Arjuna proprio dice a Krishna: come potranno conoscerti al momento della morte coloro che sono devoti. Ci sono dei dubbi, Arjuna è preso da dubbi e quindi fa tutte domande e lo chiama Madhusudana Krishna, un altro nome di Krishna. Madhusudana significa l'uccisore del demone Madhu, grande demone. Questi dubbi sono considerati come demoni che attentano alla nostra devozione, cioè alla nostra fede. Alla fede non deve essere una fede senza dubbi, nel senso che il dubbio è sintomo dell'intelligenza. Quando qualcuno ha dei dubbi, perché non capisce qualcosa e quindi non è convinto, quello è un sintomo dell'intelligenza. Se uno non ha mai dubbi, nessun dubbio, significa solo una cosa, solo due cose può significare: o che è di un'intelligenza praticamente inesistente, oppure che ha trovato la fonte per la risposta dove si possono togliere tutti i dubbi. O ha conoscenza completa, totale conoscenza, oppure non è molto intelligente. Come sono due tipi di persone, no? Sono quelli che sono completamente felici perché sono in uno stato di... sono ebeti, praticamente sono ebeti. Come se fossero intossicati e non capiscono che succede e quindi sono contenti. Sei contento? Sì. Una contentezza, diciamo una felicità artificiale, intossicanti. Oppure coloro che sono anime realizzate, completamente realizzate, quindi privi da ogni condizionamento della natura materiale, perciò non c'è nulla che li può turbare. In mezzo non si può essere felici lungo la via. Si può stare meglio, si può stare peggio, ma non completamente felici. Così la stessa cosa, per non avere dubbi bisogna aver trovato la fonte da cui tutta la conoscenza emana. Questo, quindi, avere dubbi non è negativo. È negativo se qualcuno, dopo aver incontrato la sorgente di tutta la conoscenza, ha ancora dei dubbi. Quindi deve fare domande fino alla fine, fino a che tutti i dubbi non se ne sono andati. Ovviamente ci sono domande che possiamo fare e di cui possiamo verificare la risposta, ci sono domande che possiamo fare, ma se le facciamo e non abbiamo i mezzi per verificare, per esempio, a volte ci fanno queste domande: ma tu lo vedi Dio? Se tu mi chiedi se io vedo Dio, o ti fidi completamente di me, e quindi qualunque risposta io ti possa dare tu l'accetti, giusto? Altrimenti che domanda è? Come fa a sapere se quello che io poi ti rispondo è vero oppure no? Giusto? Quindi ci sono domande che uno può fare e delle quali può verificare la risposta. Poi domande che invece per poter verificare la risposta deve avere più degli strumenti normali che abbiamo, cioè deve avere realizzazione oltre che soltanto la conoscenza teorica, ci vuole anche realizzazione. Però la prima fase è quella dove uno fa domande per capire, fa domande che è in grado di cui è in grado di verificare la risposta, capito? Allora, fede non significa che deve essere cieca, la fede deve essere sostenuta dalla comprensione, perché la fede è parte integrante dell'essere vivente. Non esiste essere vivente che non abbia fede. Anche quelli che dicono io non credo a niente, non è vero. Loro sono convinti che quando escono da casa per andare al lavoro riusciranno a uscire da casa, riusciranno a fare tutta la strada, riusciranno ad arrivare al lavoro, riusciranno ad andare a lavorare. Se loro pensassero sì, ma se io adesso esco da casa e poi una macchina mi investe, se poi una tegola mi cade in testa, viene un terremoto, sprofonda tutto, No, se loro pensassero a tutto quello che può succedere, non sarebbero così sicuri, no? Quindi in pratica c'è fede, questa è fede. È la fede che muove ogni cosa che facciamo. Facciamo piani, progetti, convinti che poi questi progetti in qualche modo li potremo realizzare, perlomeno avremo la possibilità di realizzarli, no? Perché non pensiamo, ma se mi prendo un infarto domani mattina? Quindi uno ha fede che non gli prende un infarto domani mattina, cosa del genere. Quindi la fede si muove sempre, le persone si muovono sempre sulla fede. Quando andiamo alla stazione, che prendiamo il treno, se prendiamo un treno per un luogo che non abbiamo mai visitato prima, un treno per Düsseldorf, sei mai stato in Germania? No. Sei mai stato a Düsseldorf? No. E chi ti ha detto che quel treno va a Düsseldorf? È scritto sul cartello, c'è anche il cartello sul treno giallo con scritto in nero, Düsseldorf. Perché lo chiedo agli altri, e loro, no? Mi dicono che va lì, però è un atto di fede questo qua. Sei mai stato tu? Magari quella volta quello non ci va. Però questa fede è sostenuta da una serie di, è supportata da una serie di evidenze, quindi non è proprio cieca, no? Giusto? Quindi no, dire io non ho fede è come è un modo di dire sciocco, cioè non si dovrebbe neanche dire non ho fede. Uno potrebbe dire non ho fede in ciò che io non conosco, va bene, allora conosci, informati. Sei sicuro che quel treno va? Infatti alla stazione vediamo tante volte, che va a Roma questo, che va a Terni questo, non siamo a Roma, che va a Terni, non siamo a Terni, che va a Roma, sempre qualcuno chiede, no? Poi non chiede uno solo di solito, chiede sempre un altro, due o tre per sicurezza, perché non puoi mai sapere se quello che ti ha risposto, ma sì sì, va a Roma, vai, vai, magari fa uno scherzo, poi se è confermato da più di uno, ci sono buone probabilità che sia così. Quindi la fede c'è sempre, però deve essere sostenuta perlomeno da qualche evidenza, no? Perché in un certo senso quando noi poniamo la fede in qualcuno, in qualcosa, gli stiamo dando la nostra, ci stiamo abbandonando. Ci stiamo abbandonando a quella persona o a quella, o quel progetto, o quella... quindi prima di abbandonarsi vogliamo qualche tipo di prova che ci incoraggia ad abbandonarci, giusto? Altrimenti diventa molto difficile, anche quando un imprenditore deve mettere in piedi un progetto, fare un investimento, e prima fa uno studio di fattibilità, fa un business plan, verifica, certo, non può essere sicuro che vada così alla perfezione alla fine, no? Però perlomeno ci deve essere una logica sotto forte, ci devono essere dei riferimenti, dei parametri per i quali io ci investo su questa cosa, altrimenti non ci investo, giusto? Ecco, allora questo è quello che sta succedendo qui, che Arjuna prima di investire vuole avere qualche... no, riferimento. Allora, quando noi andiamo da qualcuno che si pone come maestro spirituale, come insegnante, come guru, come quello che volete voi, l'astrologo, qualunque cosa sia, no? Prima di accettare così ciecamente, soltanto perché magari c'è simpatico, oppure perché c'è, è così ispirante, c'è un modo di fare che veramente... Prima di accettare solo per queste cose esteriori, sarà il caso di fare domande. Ovviamente le domande devono essere intelligenti. Significa intelligenti? Significa domande riferite ad avere un'informazione che abbia un'utilità reale, che sia importante, non domande su cose frivole. No? Tipo, io credo nella reincarnazione, voglio sapere chi ero io nelle vite precedenti. Ma che ti importa chi ero nelle vite precedenti? Se tu sei convinto della reincarnazione, preoccupati delle vite che dovrai andare a prendere, non quelle precedenti. Quelle precedenti sono passate. Sei in una posizione difficile, stai a preoccupare di quello che è successo. Semmai preoccupati di quello che succederà, no? Giusto? Allora, quindi domande intelligenti. Significa che sono domande che sono importanti e poi domande che di cui posso verificare la risposta, di cui sono in grado di verificare la risposta, altrimenti perlomeno ci deve essere una logica forte, minimo ci deve essere una logica forte, non soltanto perché te lo dico io che ho la visione, io Dio è apparso da me questa notte e mi ha detto così. Tu ti credi in me? No, non va bene, perché no, è come se io fossi uno che vende automobili, vendo una Rolls Royce, tu vuoi che io ti dia la Rolls Royce e mi dici te la pagherò in futuro e dammi un acconto, ma io non ti do la Rolls Royce che sarebbe la mia fiducia, la mia fede, e poi tu mi dici ti pagherò in futuro, come nella scienza materiale. Noi poniamo così tanta fede nella scienza materiale, neanche assegni postdatati sono tutti assegni andati a vuoto. Sono 200 anni, ma loro dicono la vita viene dalla materia, credi in me, sono 200 anni che stanno provando a dimostrarlo, non ci sono mai riusciti, mai, neanche una volta, però continuano a insegnarlo nelle scuole, non va bene questo, ma perché dobbiamo accettare queste pseudo-informazioni come scienza? Perché? Questa è una domanda che ci dovremmo porre tutti, perché? Per quale motivo dovremmo accettare una cosa così importante? Perché se io non sono materia, se io non sono carne, ossa, sangue, urina, bile, pus, cartilagini, nervi, io non sono un sacco di sostanze chimiche, ma sono qualche altra cosa, che non è materia, è fondamentale per me, perché allora io mi fermo immediatamente, io mi fermo e dico un momento, quello che sto facendo è tutto sbagliato, tutto, perché sto, mi sto comportando come se io fossi qualcosa di diverso da quello che invece, che so, da quello che invece sono, quindi è sbagliato. Fammi, allora, se io non sono materia, cos'è che devo fare? Se io non sono il corpo, io invece vivo come se fossi il corpo, vivo per soddisfare questo corpo, o l'espansione del mio corpo, che può essere agli altri corpi che emanano, i miei figli, la mia famiglia, la mia nazione, cioè se io vivo come se fossi un corpo per i corpi, e poi non lo sono, allora qui è tutto sbagliato quello che sto facendo. E qui è importante quando Arjuna dice al momento della morte, perché il momento della morte è l'esame, è il momento dell'esame. Infatti tanti studenti lo sanno che significa andare all'esame, è come andare di fronte al giudizio finale, l'esame finale, specialmente gli esami quelli che sono gli ultimi, l'ansietà, studiano, si devastano tutto, cercano di memorizzare ogni cosa, cioè tutta questa ansietà, perché? Perché quell'esame è importante, è il momento della morte, è l'esame più importante, e invece andiamo avanti come se fossimo studenti un po'... Noi mariniamo la scuola tutti i giorni per andare a fare altre cose, praticamente. Invece di studiare e di prepararci all'esame, che facciamo? Ma sì, ma tanto poi... no, l'esame della morte poi non è così facile, non si può comprare, non si paga. Io sono diventato tanto ricco, adesso al momento della morte la pago, non funziona. Tutto l'oro del mondo non ti compra un secondo di vita in più. Quando è ora, devo andare via. Però queste cose dove si insegnano? Qualcuno le insegna? No. Anche le cosiddette, anche le religioni che sono comunque di questo mondo materiale, cosa insegnano? Cerco di insegnare, vivi bene in questo mondo, fai il buono, fai il bravo, il lavoro, la famiglia, non litigate, no, parlano di cose sociali comunque, e poi andate in paradiso. Cos'è sto paradiso? A fare che? Chi va in paradiso? Chi ci va? Se noi siamo il corpo, chi ci va? Ci va il corpo, il cadavere che sta dentro la cassa da morto, oppure sottoterra, oppure dentro un'urna di cenere, chi ci va? Cioè, no, ci va l'anima. Chi è l'anima? Cos'è l'anima? Esiste l'anima? Prima di tutto bisogna definirla, cos'è l'anima? Cos'è? La parte viva? Perché il corpo non è vivo, no? Giusto? Quindi l'anima è la parte viva. Sono tutti dubbi questi, dubbi che noi dobbiamo fare domande su questi argomenti, e fino a che non troviamo chi ci può dare la risposta perfetta. Ovviamente la risposta perfetta viene da colui che è perfetto. E di perfetto ce ne può essere uno solo, colui da cui emana tutto ciò che esiste. Perché è perfetto? Perché se sta bene a lui è giusto, se non sta bene a lui non è giusto, quindi è più perfetto di così. Lui non ricade dentro la morale umana o l'etica sociale, no, da lui emana tutto, è tutto suo, lui è proprietario di tutto ciò che esiste, quindi qualunque cosa lui decida delle sue proprietà è giusto, ciò che non è in accordo e non è d'accordo con lui è sbagliato, quindi una cosa giusta o sbagliata non si giudica in base all'etica, alla morale umana, ma in base alla volontà di colui che è il proprietario di tutto. Quindi Arjuna inizia e dice non voglio combattere. E tutti dicono, ah bravo, un pacifista, giusto, non è, bravo, lui ha ragione, secondo la morale l'etica è giusto. E termina, dopo che ha parlato con Krishna, dice adesso sono pronto a combattere. Allora molti dicono, ah ma Krishna era un guerra fondare, istigava la guerra. Ma non è così, si tratta di comprensione. Sono già tutti morti. Il tempo, un'altra forma di Krishna, uccide tutti, mortalità 100%, non se ne salva uno. Che significa vivere un anno, 10 anni, 100 anni più o meno? Allora anche un albero che vive 500 anni, lui sì. Che significa? Sono già tutti morti nel mondo materiale. Perché? Perché noi non siamo parte di questo mondo. Qui tutto muore, perché è fatto così, qui è fatto proprio il meccanismo dove tutto cambia continuamente. La trasformazione significa nascere e morire. Il problema è che noi invece non facciamo parte di questa natura, e quindi questo ciclo di nascita e morte a noi non ci fa piacere per niente. È inutile dire, ah sì, è bello, la trasformazione è bello, non è bello per niente, nessuno vuole morire. Quando arriva la morte tutti scappano. Se entra qui un terrorista adesso armato e comincia a sparare, non è che tutti fanno, ah beh, tanto bisogna morire, accettiamo la morte. prima o poi bisogna morire comunque, quindi a che serve? No, tutti che vedi, tutti che scappano da tutte le parti, anche gli atei, fanno signore mio, anche gli atei, quando l'aereo sta precipitando, che non sanno più che fare, anche gli atei fanno, signore mio, guarda, se non mi fa precipitare, ti giuro che quando sempre nel tempio, sempre in chiesa, sempre a messa, tutti. Quelli che non lo fanno sono deficienti completamente, perché dicono, io neanche di fronte alla morte. E la morte dice, ting, così, la morte quando ti vede che tu fai, io neanche di fronte alla morte, così fa, ting, vai, via, come una zanzara. Cioè, sono persone che non hanno un minimo di intelligenza, no? Cioè, neanche in quel momento, neanche al momento della morte, capite qual è il punto? Perché? Perché siamo influenzati da questa natura materiale che ci pompa con il falso ego, tu devi essere qualcuno, tu devi prevalere, tu devi essere il supremo, il più grande, nessuno è meglio di te, se qualcuno è meglio di te, tu diventerai comunque meglio di lui se ti impegni, e se non ci riesci lo facciamo fuori così, lui non c'è più, ci sono io, quindi sono meglio di te. Questo è il mondo materiale dove tutto qui viene la spinta per prevalere, per emergere, per essere... Perché? Perché questo è il posto dove si viene quando si vuole vedere come sarebbe la nostra vita se Dio fossimo noi. Questo è questo mondo materiale in cui viviamo, che adesso vediamo che è buio perché il sole sta illuminando da un'altra parte, è un immenso... un ambiente gigantesco dove avvengono tante rappresentazioni teatrali, tutti attori, dove ognuno prova la sua parte... come Dio, sono io Dio, il cane è il Dio di quel diametro a cui è legato dalla catena, e ti guarda, tu arrivi da lontano, il cane legato con la catena ti guarda, appena metti il piede di qua del suo punto di dominio, subito, qui comando io, questa è casa mia, e meno a fare qui tu, subito. Da lì fino a direttore del mega galattico, delle grandi industrie, tutti vogliono essere Dio. Chi in piccolo, chi in medio, chi in grande, fino al demone che vuole conquistare tutto il mondo e tutti diventano suoi schiavi, tutti vogliono essere Dio, perché questo mondo è fatto apposta, qui dentro ci si viene, qui dentro non ci si nasce, non è che noi partiamo da zero e cominciamo da qua. Questo è un luogo dove si viene, noi l'abbiamo dimenticato come abbiamo dimenticato tutto il resto. Cioè sì, l'ho dimenticato, e perché ti ricordi che ha fatto 3 mesi fa alle 2 del pomeriggio? A meno che non sia stato un evento così unico che te lo fa ricordare, non te lo ricordi. Non ci ricordiamo neanche che abbiamo mangiato 5 giorni fa, che abbiamo mangiato una settimana fa, un anno fa, 10 anni fa. Però ti vuoi ricordare com'è che sei entrato qui dentro originariamente? No, non ce lo ricordiamo, però è così. Noi siamo qui per vedere come sarebbe la nostra vita se Dio fossimo noi. Il risultato è disastro. Disastro totale. Poi siamo tanti, ognuno vuole essere Dio. A volte si parla del mondo sovrappopolato. Ma quale sovrappopolato il mondo? Bastano 2 materialisti per sovrappopolare il mondo. 2, per saturare tutto. Uno si prende metà del mondo. L'altro si prende l'altra metà, poi fanno la guerra perché ognuno vuole prendere la metà dell'altro, praticamente. Quindi è un mondo sovrappopolato, non è così. Il problema è, noi pensiamo di essere Dio, anche quando diciamo Dio non esiste, lo diciamo perché così, se Dio non esiste, sono io Dio, che nessuno è più di me, perché ci deve essere uno più di me? Questo è, noi pensiamo di essere Dio, disastro, disastro totale, è una carneficina continua. È una società dove continuamente ci sforziamo per migliorare, con il risultato che peggiora sempre tutto. Ma leggete i giornali, guardate i telegiornali, che ci vuole? È evidenza questa, non è l'opinione degli Hare Krishna o di qualche singolo individuo. Questa è la realtà dei fatti che possiamo osservare tutti i giorni, perché questo mondo non è un mondo per persone per bene. Qui, in questo mondo, ogni forma di vita è nutrimento, ognuno si nutre dell'altro. Ma noi non siamo parte di questo mondo, non c'entriamo niente, noi siamo abitanti del mondo spirituale, noi veniamo da un altro mondo che non è fatto di materia, è fatto della stessa sostanza di cui siamo fatti noi, ma non è neanche difficile da capire, io non sono materia. Quello che parla, chi è? Adesso io sto parlando, chi è che parla? Voi state ascoltando, chi è che ascolta? L'orecchio? Chi è che ascolta? la sostanza molliccia chiamata materia grigia del cervello? Gli atomi che formano il cervello ascoltano? O parlano? Mi risulta che uno prende un atomo e si mette lì a parlare con un atomo. Scusa, rispondimi, perché non parli? Ma che ci vuole a capirlo? Veramente, che ci vuole? Ma perché uno pensa che l'esistenza dell'anima sia credere che esiste l'anima un atto di fede? Perché? Ma sarà un atto di fede credere che non esiste? Quando mai la materia è viva? Dov'è la materia viva? Fatemela vedere. Io insomma, ho un ambiente che ho bazzicato tanto, quello scientifico, per anni, anche io personalmente, come tanti di noi. Dov'è la materia viva? Qual è la materia viva? Sostanze chimiche vive, dove stanno? Vive. Che presentano i sintomi della vita perché c'è qualcuno vivo dentro. Quando quello vivo se ne va, scompare. Ci siamo fatti ipnotizzare da queste false... No, accettiamo ciecamente quello che dice la cosiddetta scienza moderna, ma senza andare mai a sindacare, a vedere dentro veramente quello che dice. Che dice? Dov'è la vita lì dentro? Dov'è? A che punto? Cioè, quale sarebbe... Quando fanno la vivisezione, che cercano di capire dov'è la vita, gli si smonta... Cioè, mentre smontano quell'esserino vivo, gli scappa, gli sfugge, la vita gli va via. Oh, non c'è più la vita. Prima c'era, adesso non c'è più. Mannaggia, si è rotto, via, butta, andiamo a un altro. Non è così, la vita non si trova così, non si trova col bisturi o col microscopio, perché la vita non fa parte della materia. Questa è una domanda che pongo io a chiunque sia in ascolto, o alla radio, o a internet, o qui dentro questa stanza. La domanda che pongo io. Quali sono gli elementi dai quali si può dedurre che la vita sia un risultato di interazioni complesse di sostanze chimiche? Qual è? Un elemento, uno qualunque. Se voi ci pensate bene, vi rendete conto che non ce n'è neanche uno, che accettate questa cosa passivamente, in maniera supina proprio. Dov'è? Cioè, per quale motivo si insegna nelle scuole che la vita viene dalla materia? E si dice che è scienza, mentre invece dire che la vita non viene dalla materia ma è l'anima spirituale che sta dentro, quella non è scienza. Perché quella informazione dovrebbe essere inferiore all'altra? Sulla base di cosa? Perché non lo vedi con gli occhi? Perché la vita la vedi con gli occhi? Dove la vedi la vita con gli occhi? Vedi le sostanze chimiche con gli occhi, vedi i sintomi, ma anche il vestito sembra vivo se ci sono io dentro, ma quando esco è un mucchietto di stracci. Il corpo sembra vivo fino a che io sono dentro, ma quando esco è un mucchietto di sostanze chimiche. Quindi dov'è l'evidenza? Dove sono questi elementi sui quali possiamo costruire questa teoria? Che la vita è un prodotto della materia, dove sono? La maggior parte della gente pensa, io non lo so, ma sicuramente chi lo dice lo saprà, no? Giusto, questo è quello che si pensa. Non è vero. Andate a chiedere, andate a studiare dove sta scritto nei libri che si insegnano, che si usano come libri di testo nelle università. Dove sta scritto? Da qualche parte che questo dimostra che la vita è un prodotto della materia. Questo è un elemento di amminoacidi che si formano quando ci sono tutte quante le scariche elettriche in un cosiddetto brodo. Quelle sarebbe la prova che la vita... Che c'entrano gli amminoacidi con la vita? Insomma, gli amminoacidi sono vivi? Gli amminoacidi... Cioè, no, perché quelli sono mattoncini della materia organica. Ma che significa organica? Che significa organica? Significa organizzata, no? Altamente organizzata. Chi lo organizza? Perché la materia organica è diversa da quella inorganica? C'è qualcuno di voi qui dentro pensa che la materia organica sia diversa da quella inorganica? Quella che è chiamata organica, chiamata inorganica? No, stesse sostanze chimiche, identiche. Elementi sempre quelli, non cambia niente. Che cambia? Perché prima uno è vivo e poi è morto? Perché? Che c'è che manca? Tutto, anche gli alberi, anche gli animali, qualunque cosa. Prima è vivo, manifesta i sintomi della vita. Qual è il sintomo principale della vita? La coscienza. Vita è sinonimo di coscienza, significa che uno si rende conto di esistere. Io mi rendo conto di esistere, quindi sono vivo. Non perché penso, perché mi rendo conto di esistere, quello viene dopo. Io prima, alla base è che io percepisco la mia esistenza. Quale atomo percepisce la sua esistenza? Per quale motivo miliardi di atomi messi insieme nessuno percepisce la propria esistenza, quando li metti insieme invece la percepiscono? C'è una logica ferrea su questo, proprio veramente da scrivere nei libri di testo. Eppure, come pecore, noi seguiamo questa illogicità costante come se fosse scienza. La parola scienza significa conoscenza, non ricerca. La parola scienziato significa colui che conosce le cose così come sono, non uno che cerca di capire come sono le cose. Quello sarà un ricercatore, ma non è uno scienziato. Si chiama millantato credito. Chiunque viene indicato come scienziato e non conosce le cose così come sono, ma sta cercando, quello è millantato credito, andrebbe arrestato. Millantato credito è una... No, scusa, è un reato. Sa che è punito penalmente, direttore. Quindi, perché scienziato? Colui che conosce le cose così come sono. E noi tranquilli, l'hanno detto loro, andiamo anche a sentire quando parlano. E cambia continuamente. Perché cambia continuamente? Perché stanno cercando, quindi pensavamo fosse così, invece abbiamo sbagliato, non è così, e cos'ha? Poi dopo un po', oh scusate, pensavamo prima la terra è piatta, poi è rotonda, poi abitati, poi disabitati, poi non c'è l'acqua, poi c'è l'acqua. È sciocco, quindi dobbiamo trovare la fonte di informazione autentica. Questa fonte di informazione autentica è la Bhagavad Gita. Allora, se qualcuno non è convinto, la prenda e la legga. È semplice. La prenda, Bhagavad Gita così com'è. Edizioni Bhaktivedanta, Book Trust, traduzione dal sanscrito. In questi libri c'è il sanscrito, l'avete sentito prima, abbiamo letto il sanscrito originale, poi la traduzione parola per parola, poi la traduzione nella forma grammaticale giusta, poi c'è l'approfondimento. In accordo a tutte le scritture vediche, riportato così com'è, senza modifica, senza nulla aggiungere, senza nulla togliere. Questa è la Bhagavad Gita così com'è. Tutte le informazioni sono contenute lì. Voi la leggete dall'inizio fino alla fine, poi la rileggete, se avete domande, perché qualcosa non vi è chiaro, andate da qualche devoto e glielo chiedete. E lì c'è scritto tutto. Quella è scienza. Perché? Perché chi parla qui è il supremo scienziato, è Krishna in persona, non qualcuno che ha ascoltato, un profeta che ha sentito, poi ripete secondo quello che lui ha capito. No, no, qui è proprio così com'è. Ci sono domande? Grazie. Quanto tempo fa? Circa 5.000 anni. No, sì, circa 5.000 anni, esatto. Senti, ci sono scritte lì su internet? Ah, vabbè. Allora, chi scrive su internet deve sapere che la voce arriva comunque in ritardo, parecchio ritardo, cioè non è sincronizzato.
15 secondi, sì.
Circa un minuto?
15 secondi.
15 secondi solo?
Sì. La domanda, ci sono parecchie persone che ci stanno seguendo, tra cui Marcello, Mauro, Murlidara, Vittorio, Danilo.
Arrivo.
C'è una domanda da parte di Walter.
Dai, Hare Krishna Walter, benvenuto.
Dice, c'è un passaggio nella Bhagavad Gita, se ricordo bene, è detto che 3 milioni di persone, una soltanto arriverà a conoscermi veramente e quindi potrà raggiungermi nella mia dimora eterna. Mi son chiesto se a questo punto il Signore vuole quasi demoralizzarci o metterci in un certo senso in concorrenza come la partenza di una gara tra noi, anime infinitesimali, e lui vorrebbe chiedere, sta chiedendo qual è il significato di questa affermazione.
No, così, tu leggi quello che è scritto, vorrebbe chiedere questo, vorrebbe dire come mai nella Bhagavad Gita c'è scritto che fra milioni di persone uno solo arriva a conoscermi così come sono.
Il significato, no, come mai? Il significato di questa affermazione, perché se è scritto così, sembra quasi che ci voglia demoralizzare.
Beh, non c'è, siamo già molto demoralizzati, quindi non c'è bisogno di... Però bisogna, questa è una domanda interessante e anche molto intelligente. E va bene che la fai adesso, però se tu leggi tutta la Bhagavad Gita, poi capisci che in effetti non è così. Quel verso parla e dice che fra milioni e milioni di persone una forse si interessa agli argomenti che sono al di là di questa natura materiale, alla trascendenza, uno si interessa a scoprire veramente come stanno le cose della sua natura, e fra milioni e milioni di quelli che si interessano forse uno arriva a conoscermi così come sono, infatti c'è un verso che dice proprio questo, dice Vasudeva Sarvamiti, arriva a conoscere me come Vasudeva, la causa di tutte le cause, ma sa Mahatma Sudurlaba, ma una tale grande anima Mahatma Sudurlaba è molto 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 rara. Perché? Perché praticamente non è possibile nel mondo materiale venire fuori con le proprie forze. È impossibile, perché il mondo materiale è così perfetta la natura materiale, il suo incatenamento ci incatena, è così perfetto che noi con le nostre forze non potremo mai uscire, perché le catene sono, è come se noi, come se una persona fosse legata a mani e piedi ad un muro con delle catene così grandi, non si può liberare, non può uscire, non c'è verso di liberarsi, non può, c'è solo un modo. Qual è questo modo? Come può una persona legata con catene, mani e piedi a un muro di quelli che non butterà mai giù? C'è un solo modo per uscire da quella condizione. Qual è? Qualcuno lo sa? Se si trovasse in quella condizione, che farebbe? Se qualcuno si trova in un luogo dove l'hanno preso, rapito e imprigionato lì, che farebbe? Urla, aiuto, 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 che c'è solo un modo, qualcuno libero che non è legato viene e ci libera, solo quello c'è di modo. Quindi è vero che è demoralizzante, è molto demoralizzante per coloro che non vogliono accettare di arrendersi e prendere l'aiuto di Krishna o di coloro che sono liberi, cioè i puri devoti. È giusto che sia così, perché questo mondo materiale in un certo senso è come una prigione, e dalla prigione non si esce. Quindi per il prigioniero è molto demoralizzante, ma per i cittadini liberi è rassicurante. Hare Krishna, arrivo, arrivo. Per i cittadini liberi è rassicurante che la prigione sia così sicura. Però se qualcuno invece è disposto a cambiare la sua attitudine, quella di dire va bene, io non sono Dio, l'ho capito, adesso mi arrendo, basta, diventa molto molto semplice, perché Krishna continua dicendo, ma per coloro che si arrendono a me, dice dai viesha gunamaye mama maya duratyaya, significa che questa natura materiale daivi è divina, mai, composta di tre guna, questa natura materiale composta da tre guna è divina, daivi esha guna maye, mama maya, perché è mia, e quindi essendo divina, perché è mia, comunque è insormontabile, mama maya duratyaya, non si può superare. Proprio dice, mam eva ye papadiente maya, etam, no, questo è un altro verso, no, questo è un altro verso. Però significa un altro verso. Questo qua dice, Krishna alla fine dice, io ti libererò da ogni reazione di utilità peccaminosa. Poi vi dice alla fine, ma succede, non temere, non aver paura, fidati. Quindi significa che nel momento in cui noi scegliamo di arrenderci a Krishna, Krishna ci libera e ci garantisce che ci libera. Ti dice, fidati, anche se tu non sei così convinto, sì, ma se io mi arrendo a te poi è sicuro che va tutto bene. Krishna dice, fidati. Io ti libererò, nessuno ti potrà fare più niente. Quindi non è che è demoralizzante per coloro che vogliono mantenere un'attitudine di indipendenza, mentre è molto incoraggiante per coloro che decidono di arrendersi, perché non siamo soli, non è che è uno sforzo che dobbiamo fare da soli, dobbiamo soltanto arrenderci come in una lotta, quando qualcuno si arrende viene lasciato, dice va bene, mi arrendo, sicuro? Sì, va bene, allora ti lascio. È molto incoraggiante, perché è venuto anche nella forma del Signore Chaitanya, Krishna, e ha detto, va bene, anche se non lo meritate, vi libero tutti. Come si dice? Libero, Tana, libero tutti. Libero tutti.
Allora, c'è Paolo che infatti dice per risposta dicendo, affidarsi a Krishna, no?
Affidarsi a Krishna, esatto.
E poi c'è una persona, vabbè, si firma Bongo, dice, Bongo,
Hare Krishna, buono.
Va bene.
Va bene.
Allora, il solo modo è amare il prossimo e ancor prima Dio. Nessuno lo fa. Voi lo fate?
Ah, vabbè, questa, ripeto, è una domanda come quella di prima. Come fa a sapere se la mia risposta poi valida o meno? Comunque, dai fatti, guarda dagli atti. Allora, che significa amare Dio? Amare Dio significa che tu agisci per il suo piacere. La relazione d'amore significa che l'amante agisce per il piacere dell'amato. Questo significa relazione di amore, non per il proprio piacere, ma per il piacere dell'amato, altrimenti è una specie di business. Io do una cosa a te, tu te la dai a me, se tu non me la dai più, io non ti do più niente neanche a te, non do più niente neanche a te. Questo è uno scambio di affari, non un rapporto d'amore. Amore significa incondizionato, bene? Allora, significa fare ciò che fa piacere a Krishna, e in questo mondo materiale, che non è il nostro mondo, dove tutti hanno dimenticato Krishna e soffrono qui per questo motivo, qual è la cosa migliore da fare come bene al prossimo? È quello di aiutarli a ritornare a contatto con Krishna, che li libera appunto da questa condizione, da queste catene dell'esistenza materiale. Quindi fare del bene agli altri significa fargli incontrare la coscienza di Krishna. E coloro che si impegnano per far incontrare gli altri con Krishna, ovvero portargli la coscienza di Krishna, loro veramente amano Krishna e amano il prossimo. Ora ripongo io la domanda a te, che fanno i devoti di Krishna normalmente come attività? Ecco, se i devoti di Krishna come attività sono impegnati costantemente a cercare di far incontrare tutte le anime condizionate di questo mondo con Krishna, attraverso l'insegnamento del puro devoto di Krishna, attraverso la Bhagavad Gita, attraverso il canto del Mahamantra di Krishna, allora significa che loro amano il prossimo e amano Dio. Tu osserva con gli occhi e dai il tuo giudizio. Non so se questo è chiaro, però insomma. Grazie per la domanda. Bongo? Grazie. Grazie, veramente. C'è qualche perplessità? C'era... Ah, dove andate? Andate al bagno. C'era... Enrico che voleva fare una domanda.
Io ho una perplessità.
Hai una perplessità? Mancano 5 minuti? So? Che si mette così ora di passata, ma giusto? Che so, c'è tanto passato, ma ci sono poche persone. 100 ciapati ci sono, bene. C'è una domanda? Fai la domanda. Siamo in radio e in internet, poi...
E quello è brutto.
Vai. Qual è il tuo nome? Dica.
Chandrika.
Chandrika, ah, bel nome. Chandra significa la luna. Luna, no? La lunatica. Dimmi.
No, io volevo... Più che una domanda era avere la risposta...
Però voce alta perché devo sentire anche gli altri qui dentro.
Ok, avere la risposta da dare quando uno... Tu prima dicevi, no, è scritto qui. Quando uno poi ti dice, ma chi l'ha detto che quello che è scritto lì è giusto? Chi l'ha scritto? Tu segui come una pecora.
Ma perché tu chi conosci...
Non mi fare fare
che tu chi è che conosci? Per cui se io ti dico chi l'ha scritto, tu conosci tutti, quindi se io ti dico chi l'ha scritto, poi dici, ah, allora no, che tu conosci tutti le grandi personalità dell'universo, e quindi... Se io ti dico il nome, tu allora dopo... Ah, ecco. Questa è una domanda dove non sei in grado di verificare se la mia risposta è valida o no. L'ha scritto Dio, in persona. Perché non sa scrivere Dio? Tu sai scrivere? Sì. Dio non sa scrivere? Meno di te? Meno di noi? Sì, Dio. Come fa Dio a scrivere? Perché? Tu scrivi e lui no? Non capisco. Perché questa perplessità? Eh sì, mo Dio c'ha le mani, perché tu c'hai le mani e lui non ce l'ha, lui non le ha. Tu hai le mani e lui no, giustamente, perché lui è monco.
No, partiamo dal presupposto che
è monco, non
c'ha
le mani, poverino.
È una domanda che pone chi dice che Dio non esiste, quindi a me dice.
Ma se qualcuno dice che Dio non esiste, la mia domanda a lui è, tu che ne sai?
Esatto, allora la risposta
è... La risposta è...
Ma io non è che dico che non esiste, però dimostramelo.
Ok, allora non dice che Dio non esiste, lui dice, io non lo so, forse sì, forse no.
Molto più per il no, ovviamente, poi l'atteggiamento, però...
Beh, ma se qualcuno dice no, significa che lui si pone nella posizione di Dio. Significa, io conosco tutto e dichiaro in maniera assoluta che Dio non esiste. È bella figura che fa uno che
no,
dice così.
Per non fare quella brutta figura uno dice
per non
no,
fare
no,
brutta
no.
figura dice esiste, forse sì, forse no, forse sì, però lo dimostrano. E io sono pronto per dimostrarlo se tu sei pronto a fare ciò che è necessario, perché tu, è come se tu dici io voglio conoscere, voglio sapere se questa formula matematica è valida o no, dimostramelo. E se ti faccio la dimostrazione devi conoscere il linguaggio, devi conoscere i simboli, devi conoscere tutto quello che viene prima, come si fanno tutti i passaggi, come si arriva a concludere, devi studiare praticamente. Hare Krishna, c'è la Madhava Krishna. Significa che se tu vuoi conoscere Dio devi studiare. Se tu vuoi la dimostrazione devi imparare, devi avere gli occhi per vedere e devi avere la conoscenza necessaria per capire, altrimenti non è questo quello che dicevo prima. Quindi un atto di fede che però è sostenuto, tu la fede che devi avere è sì, se io continuo a cercare prima o poi troverò, perché se tu non hai neanche quella fede, la mia domanda è che cosa hai da fare di più importante? Ma mica posso perdere tempo a fare queste cose se poi... perché? Se invece non è così, tu che cosa hai di più importante da fare? Dimenticare che arriva la morte, quello è più importante da fare, non pensare alla morte, bello. Allora intanto guarda, no? Guarda come vivono le persone, intanto cerca di capire chi è che si pone come proponente, che dice va bene, noi siamo qui e possiamo darvi informazioni riguardo di Dio. Intanto guarda chi sono, perché se cerchi qualcosa devi anche sapere dove cercarlo, è ovvio. Un minimo ci vuole. Se tu se vuoi comprare un cavolfiore, non è che lo vai a comprare in farmacia, vai a un negozio di fruttivendolo, quindi almeno quello lo devi sapere. Almeno dove cercare lo devi sapere. Devi andare da coloro che parlano di questo. Poi fai domande e senti le risposte. Ma dimostramo che non è una domanda.
Ma perché l'atteggiamento non è quello di volere sapere, è
se non vuoi
controbattere, cioè dimostrare che non è vero quello che dici, che c'è scritto lì, perché chi l'ha detto?
Allora vuoi fare la prova, vuoi fare tu il materialista stasera?
Sì.
Facciamo la prova?
Sì. Freddo.
E intanto puoi cominciare a metterlo, intanto puoi cominciare a portare.
Sì, ma se non puoi prendere il porta a casa, sicuro che ci sarà, eh?
Sì. Se io non dico salirà, c'è la parola magica, salirà. Scusate, cari ascoltatori dell'ascolto di Radio Cristo Centrale, quindi ci stanno dicendo di smettere perché tutti hanno voglia di mangiare, siccome è pronto ci stanno chiedendo di terminare questa cosa. Comunque, se qualcuno ha voglia di controbattere, è fortunato, perché a forza di come Arjuna, a forza di controbattere diventa convinto. E quindi, se qualcuno non vuole sapere riguardo di Krishna, è meglio che non faccia domande. Perché se fa le domande, poi alla fine no. Lo sa, e quando lo sa, non può far finta di non saperlo. E non può più continuare a vivere nell'illusione. Sì?
Da parte di Paolo, dice una domanda, che differenza c'è tra fede e volontà di raggiungere Sri Krishna?
La volontà di raggiungere Sri Krishna è sostenuta dalla fede, che viene sostenuta dalle evidenze, dalle risposte alle domande. Quindi la volontà di raggiungere Krishna si deve appoggiare sulla fede, perché altrimenti se uno non pensa non, sì, grazie. Se uno pensa non lo raggiungerò mai, non comincia neanche. Quindi si appoggia sulla fede. Ma questa fede, per essere solida, deve essere sostenuta dalla conoscenza. È semplice, eh? È come se noi andiamo a imparare la chimica. Allora, entriamo dentro, c'è religione, filosofia e esperienza. Quella che viene chiamata scienza, io ho forti remore a usare la parola scienza riferita a quello che oggi si intende per scienza, perché non lo è. Ha esperienza, arriviamo a esperienza. La religione è come quando il professore di chimica ti dice idrogeno, ossigeno, catalizzatore insieme acqua. E tu, vabbè, lo dici tu, perché ci credo, perché lo dici tu, però, insomma, sarà vero, non sarà vero? Poi cosa fa? Questa è religione, dogma. Poi dopo cosa fa? Poi ti fa vedere quali sono tutti i passaggi che avvengono, spostamenti di particelle dall'una all'altra, ti fa vedere quali sono tutti i legami che si formano, quindi ti dà una spiegazione logica del perché quell'evento porta come risultato l'acqua. E quindi già la fede è più consistente. Poi dici vieni con me, ti porta al laboratorio, ti fa vedere idrogeno, ossigeno, catalizzatore, metti tutti insieme e viene fuori l'acqua, quindi hai l'esperienza diretta. Quindi una religione, filosofia, esperienza, messi insieme questa è scienza, questa è la coscienza di Krishna, non è religione, non è filosofia, non è esperienza e basta, è tutte e tre insieme, e quando si separano non è più conoscenza. Perciò chi ha voglia di capire di più, prenda la Bhagavad Gita, la legga, dove ci sono già le domande, già le risposte, già impacchettate, già pronte, non dobbiamo neanche fare la fatica noi, e se vuole approfondire, avvicini i devoti di Krishna il più vicino possibile, oppure anche alla radio o internet, può scrivere, ci sono tante facilitazioni per poter fare domande ai devoti, e così vedrà che come Arjuna tutti i dubbi sono stati rimossi, anche tutti i suoi dubbi se ne andranno, e capirà che questa è una fonte, è la fonte autentica di conoscenza, non una delle tante voci cacofoniche di questo universo che confondono e basta. Possiamo chiudere qui per favore? Va bene. Grazie della pazienza, grazie che all'ascolto. Adesso noi rispettiamo il prasada, cioè mangiamo cibo offerto a Krishna che diventa spiritualizzato e che comunque è molto buono, e questo non guasta. Quindi chi ha, è distribuito gratuitamente, quindi chi vuole ogni sabato a Via del Gioglio numero 47 a Terni, perché fosse in ascolto. Via del Gioglio si trova appena sopra il nuovo edificio dei Vigili del Fuoco, Via Bramante si chiama questa, Via Bramante per il grande, sì. Comunque basta andare dove c'è il nuovo edificio dei Vigili del Fuoco e lì c'è una piccola rotonda e in salita inizia via Strada del Gioglio, è molto vicino da lì, Strada del Gioglio numero 47, ogni sabato c'è un programma, chi vuole può venire, è invitato, è gratuito, non deve pagare niente e può gustare con noi il prasadam, così è anche tanto, come ci informano, ce n'è anche tanto, quindi grazie, Hare Krishna, della Prabhupada chi già è.